Iniziamo la diretta di oggi con una domanda sul tempo della fine e da parte di Nika. È un po' collegata alle notizie che sentiamo oggi nel mondo. Dice Nika, buonasera. Stavo riflettendo sulla futura Europa, i 10 paesi che si uniranno. Ora vogliono a tutti i costi a far entrare in Europa l'Ucraina, poi Finlandia, Svezia, eccetera. Però ci sono i paesi balcanici che sono arrabbiati con l'Europa, che per anni vogliono entrarne, e li rimandano con la scusa che devono avere un certo tenore di vita prima, poi se ne parla. Vogliono far entrare i paesi che non hanno mai fatto richiesta di entrare in Europa, e poi i paesi balcanici non li fanno entrare, anche se da anni lo chiedono. Sarà caos, dove l'Europa si distrugge piano piano e alla fine rimangono i 10 paesi che accetteranno a pagare il gas russo col rublo. L'Italia ha quasi già accettato. Forse siamo nella fase di unione delle 10 nazioni con la Russia? È solo la mia riflessione. Buona giornata. Grazie, Nika.
Sì, è molto preciso, Nika. Lui è dall'Albania, lui, no?
Sì.
Quindi conosce i Balcani. I Balcani furono creati dopo la Prima Guerra Mondiale, quando le nazioni vincitori hanno diviso gli slavi del sud dagli slavi del nord. Gli slavi del nord sono la Russia e l'Ucraina e la Slovacchia, quelle nazioni lì. E dagli slavi del sud erano frammentati, e Croazia, Slovenia, Serbia, e fecero una nazione, la chiamarono gli slavi del sud, che in slavico si dice Jugoslavia, vuol dire slavi del sud. E appunto sta dicendo Nika che sono arrabbiati i paesi dei Balcani, perché da anni vogliono entrare nell'Unione Europea e gli dicono sempre no, perché gente, nazioni povere che dovranno essere aiutate, e l'Europa è così contenta di aiutare. E lui sta dicendo sono arrabbiati, e questo è il motivo che avrete letto sui giornali, no? Che la Slovenia, il presidente della Slovenia ha messo il veto sull'entrata della Finlandia e della Svezia.
La Slovenia o la Croazia?
Il presidente croato è stato. E uno o l'altro, e forse comunque devo controllare uno o l'altro, ha messo il veto per questa nazione entrare nella Unione Europea, e lui c'ha il diritto di veto perché non si possono ricevere nuove nazioni dentro la NATO senza il beneplacito di tutte le nazioni all'unanimità. Quindi abbastanza, credo che sia la Croazia, abbastanza 3-4 milioni, è la Croazia?
Sì, è la Croazia.
Controllato. Mm-hmm. È la Croazia. E quanti sono 3-4 milioni di abitanti la Croazia? E una nazione così piccolissima può fermare nazioni appartenenti alla NATO, come la Germania, come l'America, che sono 350 milioni. E praticamente le nazioni grandi che vogliono la Finlandia e la Svezia dentro per motivi in funzione di anti-Russia sono frustrate, come un piccolo nessuno che si permette, e però è così. E allora è per questo che la Croazia sta mettendo il veto che la Finlandia non debba entrare. Quindi questo spingerà, accelererà le cose che cambieranno le regole, e non sarà più un voto a unanimità, ma sarà a maggioranza. E quindi se le nazioni piccole non sono d'accordo, che sarà anche. Noi sappiamo dalle profezie che alla fine vi saranno 10 nazioni rimaste e 17 delle presenti 27 usciranno. Tu c'è un articolo del giornale lì?
Sì, il giornale, il titolo dice meglio pochi e uniti. Questo collegato alla domanda di Nika.
Vedi, già i giornali cominciano a dire sta storia che devono essere tutti quanti in tanti, tantissimi, e poi ognuno vuole comandare e non va bene, perché le nazioni grandi e prepotenti come le nazioni grosse, Germania, Francia, Italia, America, e loro vogliono comandare in base alla loro potenza finanziaria, bellica. E tu sei piccolino, che se non hai questa potenza, taci e stai zitto, comandiamo noi qua. Quindi stanno dicendo questo, meglio pochi ma uniti. E mi tradurre i giornali, eh? Guarda, vuoi leggere un po' l'articolo qua?
Sì, perché la domanda di Nika era, forse siamo nella fase di unione delle 10 nazioni con la Russia?
Ecco, questo articolo che adesso citiamo è dal giornale italiano, Il Giornale.
Meglio pochi e uniti. Se c'è un dato che la guerra in Ucraina ha messo in evidenza, questo è l'incapacità dell'Unione Europea a contare davvero. Sulla carta l'Europa è una grande potenza. I 27 paesi investono quasi 240 miliardi di euro in spese militari, 4 volte la Russia. Nella realtà è ininfluente. Non ha una politica della difesa comune, tantomeno una politica estera che si faccia valere. Si divide sulle sanzioni alla Russia e parla, basta guardare ai capitoli delle possibili riforme da apportare ai trattati, parla di gender, ma non di padri o di madri. Elenca una serie di diritti senza doveri. Si dimentica delle radici cristiane, ma non degli insetti autoctoni.
Quindi invece protegge il cristianesimo, protegge gli insetti.
Ma soprattutto ai grandi appuntamenti arriva divisa, ho visto che c'è sempre qualche bastian contrario, è costretta a ridurre le sue ambizioni. Insomma, resta una grande incompiuta che da una parte non riesce a tenere a bada Putin e dall'altra ad influenzare come potrebbe e dovrebbe la politica dell'Alleanza Atlantica. Il problema è che non si può diventare grandi se bisogna decidere in 27, se basta un paese con il diritto di veto a bloccare tutto il carrozzone. L'Europa rischia di avere solo il ruolo della comparsa. È accettabile? No. Il problema dei problemi è il diritto di veto, che è assolutamente incompatibile con l'idea di una grande unione. Perché essere grandi, essere in tanti, non significa niente se non ha la capacità di decidere. Ecco perché la prima riforma da introdurre nei trattati è la possibilità di decidere a maggioranza, costi quel che costi, al punto da immaginare che chi non è d'accordo con una regola del genere potrebbe essere invitato a lasciare l'Unione o magari ad avere un rapporto diverso con essa.
Ti ricordi la profezia che il Signore continua a mostrarci e interpretare per noi? Il Signore dice le 27 nazioni diventeranno 10, 17 usciranno. Tante profezie il Signore ci ha dato, supportata dalla Bibbia, che dice ci saranno 10 corna, 10 nazioni che si uniranno e daranno potere alla bestia, cioè a Gog e Magog. Avanti.
Si è parlato in passato di Europa a 2 velocità. Si potrebbe arrivare a 3, a 4, si fa per dire.
Si può arrivare a 27, ma invece arriveranno a 2, quindi una velocità per i 10 e una per tutti gli altri.
O inventarsi qualcos'altro. L'importante è che le nazioni che fanno da battistrada non siano costrette a rallentare.
Quindi praticamente sta dicendo, per questo articolo di giornale, a volte sono profetici ma non lo sanno, dicono quello che dice la Bibbia senza saperlo.
Incredibile.
Quindi praticamente quello che succederà, arriveranno a un punto che diranno tutte le nazioni, noi vogliamo fare questa guerra, vogliamo fare questo eccetera eccetera, quello che è. Chi è d'accordo, bene, chi non è d'accordo, esca dall'Unione. Ed usciranno in 17. Non solo più Polonia, Ungheria, le 4 nazioni lì. Non più solo loro, sì. Che è quella Slovacchia, la Repubblica Ceca, che tutte e 4 hanno un trattato. Quindi saranno solo loro. Adesso c'è anche la Croazia. E quindi saranno 17, che non saranno d'accordo, e Berlino gli dirà, Berlino con l'Italia dietro che gli spassano le scarpe, dirà dentro o fuori. Mm-hmm. Adesso Berlino non può parlare molto perché c'è l'America lì con le sue, c'è circa 100, più di 100 rotti basi NATO dentro, e americane, e Berlino non può fiatare sotto la pressione americana, no? E parlerà la Francia, per questo che la Germania fa sempre politica a favore della Francia, o più che può, perché la Francia è l'unica che può parlare qui. E lui, perché non è sotto l'America e parla. La Germania invece non può, può fiatare. Avanti.
In fondo la storia ci insegna che è meglio essere pochi e uniti che tanti ma divisi. Fine citazione.
Sì, nel bene e nel male però questo. Certo che l'unità, la Bibbia dice di essere uniti nel Signore. Questi vogliono essere uniti nel diavolo però. Uniti a mandare armi all'Ucraina, uniti a questo o quell'altro. Va bene, la Torre di Babele che erano uniti, però un'unione che usavano per fare la Torre di Babele, che Dio dovette confondere le loro lingue. Mm-hmm. E adesso lì a Bruxelles stanno, infatti a Lussemburgo, stanno costruendo questa, hanno costruito questa torre, che è una torre che è finita, la usano, è il centro, è il loro palazzo principale, ed è lo stile di questa torre, il modello è una torre non finita. Quindi sono tornati indietro spiritualmente, al livello della Torre di Babele, quando Dio li ha fermati e non la poterono finire. Insomma, questo è un ottimo articolo.
Quindi questa è la risposta alla domanda di Nika, che sì, siamo praticamente alla fase dove le 10 nazioni si stanno piano piano formando e unendo.
C'è già stato il crack, già le nazioni sono, l'Ungheria non ci sta, la Croazia non ci sta, l'Italia come al solito è divisa, dal tempo dell'impero romano l'Italia è profetizzata, destinata a essere divisa, l'Italia è l'argilla di Daniele 2, i piedi, per questo che l'Italia non combina mai niente di buono dal punto di vista politico, di sbagliato dal punto di vista di Dio. Quindi più divisa l'Italia e tutto il resto, meglio è. Per questo l'Italia è sempre a traino dell'America o della Germania. Perché è profetizzata nell'argilla che rappresentava l'Italia, le 10 nazioni tra cui l'Italia, nelle 10 dita della statua di Daniele. Quindi questo è un ottimo articolo di come le nazioni principali della UE la pensano. Come il Signore ci aveva mostrato, va bene, si divideranno 17 di là e 10 di qua. Però credo che c'è ancora strada da fare prima che i 10 si coalizzino come il giornale vorrebbe, dice 10, ma noi sappiamo che saranno 10. 10 dita della statua, Daniele 2, 10 corna della bestia, Daniele 7, 10 corna sul dragone di Apocalisse 17. Saranno 10. Apocalisse 17 dal 12 al 14, dal 12 al 13 dice che daranno potere alla bestia, che sappiamo è la bestia, è Apocalisse 13, l'anticristo, e sarà governo mondiale alla fine. Però si dovranno coalizzare, va bene, queste 10 per cacciare fuori dall'Unione Europea le nazioni ribelli e quelli che solo ricevono soldi ma non danno. Che questi qua, a un certo punto Berlino gli dirà, e comandano loro, non è che comanda l'Olanda, l'Italia, ma neanche la Francia, che la Francia non ha il potere commerciale o militare della Germania. La Germania adesso militarmente è un gigante che dorme. Però già hanno cominciato a investire, hanno alzato moltissimo la spesa militare, sono andate al 2% del PIL nazionale tedesco, che è tanto. Va bene, e allora i 10 si coalizzeranno e cacceranno fuori le nazioni che solo ricevono soldi, non danno niente e vogliono comandare col veto, gli diranno così. E allora gli diranno out, dentro o fuori. Comunque l'antifona c'è di cacciarli fuori, perché ti pare che adesso sarà l'America a lamentarsi. Diciamo, noi 340 milioni di abitanti. Noi paghiamo quasi tutto alla NATO, noi abbiamo tutte le bombe atomiche, noi vi abbiamo messo sotto l'ombrello atomico di protezione e non contiamo niente, una Croazia, 4 milioni con tutte le galline, sono lì che dicono a noi cosa dobbiamo fare. That's not possible, are you crazy? This guy should get out immediately. La prima sarà l'America a lamentarsi.
Ma non ti sembra anche giusto? Perché sì, tutti hanno gli stessi diritti, ma i doveri no, allora non è giusto.
Cioè, adesso ho parlato dal punto di vista dei politici dell'America, anche in modo sarcastico si è notato.
Sì, sì, lo so.
Dal punto di vista di Dio, quello sarà il regno del diavolo quando si uniscono.
Questa uguaglianza nei diritti non ti sembra ingiusta, perché come tu dici l'America paga tutto, anche i paesi più ricchi pagano, mentre la Croazia no, però in diritti sono uguali, in doveri no.
Beh, dal punto di vista di Dio e della Bibbia non c'entra niente. Che qui devo vedere da che punto di vista parliamo. Dal punto di vista della politica, dei soldi, delle banche, della potenza militare, sì. Dal punto di vista del mondo ateo, sì. Mm-hmm. È così. Io credo che paesi come la Germania e la Francia non vedono l'ora di dirgliene quattro all'America. Perché adesso l'America li sta scocciando. E vogliono sganciarsi dall'essere trainati dove gli americani vogliono. Perché sì, Scholz, cancelliere tedesco, sì, sta mandando armi all'Ucraina, però ho letto un articolo ieri che già in Ucraina, le armi mandate in Ucraina da parte tedesca, c'è discussione in Germania e molti non sono d'accordo. E loro ancora non mandano, sì, mandano un po' più pesanti, perché gli articoli si contraddicono, non abbiamo dati sicuri. Però ci sono anche articoli sui giornali che dicono non stanno mandando le armi più pesanti come vorrebbe l'attore comico, Zelensky. E dicono no, quelli qua... però l'America sta mandando di tutto, di più. Per questo che la Russia è impantanata. Non si aspettava questo la Russia. È entrata in un acquitrino, è entrata in un pantano. Non riesce a districarsi. Si stanno affondando tutte le navi nel Mar Nero... l'Ucraina, ma non è l'Ucraina, sono i satelliti americani, sono le armi americane, quindi tutte le navi stanno affondando, i fessacchiotti russi sono lì a prendere i missili, ma tornatevene in Crimea, parcheggiate le navi, state fuori, non state combattendo con l'Ucraina, fessacchiotti, state combattendo con l'America. E mentre la Russia va piano piano, non vuole distruggere i civili, l'America va a tutto sprint, ed è questo spiega perché il presente impasse nella politica militare. E allora io credo che per quei fratelli nuovi che ancora non hanno richiesto il nostro corso profetico, che è gratuito, fratelli nuovi, richiedetelo e studiate queste cose su Magog, su Gog, che viene. E adesso comunque adesso rivediamo i passi principali di quello che deve venire in futuro. E questo qui non sono opinioni mie, questo è nella Bibbia, ok? Quindi quando è nella Bibbia ve lo dico, quando non lo è ve lo dico, sono opinioni mie. Credo che dopo Putin verrà eletto il presidente X, questa è un'opinione mia. Però quello che vi dico adesso sono cose bibliche che nel corso biblico è spiegato e potete studiarlo. Allora, Daniele 9:27 dice che deve apparire l'anticristo, punto e basta, questo è sicuro. Va bene? Io posso sbagliare qualche virgola, qualche cosa, qualche parola, ma quando vi do le scritture concentratevi, questo avverrà. Daniele 9:27 dice avverrà che sorgerà un anticristo che farà un patto di 7 anni, chiamata una settimana. Daniele 9:27, linguaggio ebraico. E probabilmente, e dico probabilmente, preceduto dal crollo economico mondiale, va bene? Un crollo economico mondiale affinché l'anticristo salvi il mondo economicamente. Dov'è questo? Io lo vedo, perlomeno io, se voi non lo vedete niente, io lo vedo probabilmente Daniele 11:20, crollo economico, va bene? E qui ci metto una parola probabile. Allora, l'anticristo siglerà poi un patto di 7 anni dopo che crolla l'economia, ma l'economia è comunque già crollata, anche se non volete credere a me, ma ve lo dicono anche gli esperti che l'economia è crollata, è solo tenuta su con paletti artificiali, ma è già crollata l'economia. Che qualunque economista parli, uno che si rispetti, ti dirà non è questione di se, ma è questione di quando crollerà, che è già crollata. Adesso sono andata alla criptovaluta, una valuta che non esiste, immaginaria, che ora vale 1.000, domani vale 10.000 dollari, dopodomani vale 50 dollari. Cioè l'economia è basata, tu dici che noi andiamo per fede, sono loro che vanno per fede, più di noi.
Quello è vero.
So che la nostra fede è basata sul sangue di Gesù, quella là è basata sulla segatura del diavolo.
È vero, è vero.
E allora cosa succederà? Daniele 9:27, ripeto, queste sono cose sicure, Qual è la cosa sicura? Che l'anticristo farà un patto di 7 anni. Evidentemente lo farà tra Israele e palestinesi, perché c'è di mezzo il tempio ebraico lì. E permettendo quindi la costruzione di questo, del tempio. Va bene? E questo è profetizzato, anche questa è una cosa sicura. Secondo Tessalonicesi 2,4, cosa dice? Che l'anticristo si siederà nel tempio di Dio. Non c'è il tempio di cui io sono sicuro che sarà costruito. Va bene? Daniele 11,31, cosa dice? Che l'anticristo interviene nel tempio, e interrompe il sacrificio di animali e pone l'abominazione della desolazione, che Gesù dice in Matteo 24,15, quando la vedete, ha detto Gesù, e questo è sicuro, quando vedrete l'abominazione della quale parlò il profeta Daniele, Daniele 11,31, allora, verso seguente, Matteo 24,16, fuggite, scappate. Perché? Perché al verso 21 dice ci sarà grande tribolazione. E queste sono cose dogmatiche. Dice, qui potete, you can take it to the bank. In inglese dice portalo alla banca.
Oh no, non alla banca.
Cioè dice, l'assegno, porta l'assegno alla banca e te lo pagano.
Perché è sicuro.
Questo è sicuro, questa è la scrittura. Questa. Prima che le 10 nazioni europee, cioè traduzione nella Bibbia, sono chiamate 10 corna, l'ho detto prima, no? 10 corna, Daniele 7 e Apocalisse 17. 10 corna che sono 10 nazioni. Si uniranno, va bene, in coalizione con Magog, Russia, e diciamo che a quel punto saranno combattute le prime 2 delle 5 guerre dell'Anticristo, dove lo vediamo, qui c'è la scrittura, Daniele 11:21-26, sono le prime guerre dell'Anticristo. Lui sorge a Daniele 11:21 fino al verso 26, combatte 2 guerre, e questo è sicuro, profetizzato qua. E queste guerre io le vedo nel Medio Oriente e nell'Europa, tra la Russia e l'America. Se voi le vedete all'Alaska, in Polo Nord o al Polo Sud, fate pure. Io queste le vedo in Medio Oriente, perché tutto si svolge lì il tempo della fine. E solamente a quel punto le 10 corna, le 10 nazioni si unirebbero in un blocco unico con l'anticristo Gog e Magog. Va bene, l'anticristo, la Bibbia li chiama Gog, e che proviene da Magog, che è la Russia. E questo è una cosa che trovate nelle enciclopedie bibliche. Magog è Russia, quindi l'anticristo viene dalla Russia, da qualche parte remota, o verrà del Cremlino, o verrà dalla Cecenia, dove chi arriverà da qualche parte. Da dove viene non lo so esatto, per cui quando non lo so ve lo dico. Allora, queste cose che io ho detto le trovate in Apocalisse 17, 12 e 13 e Ezechiele 38, 1 a 5. Ripeto, Apocalisse 17, 12 e 13 e Ezechiele 38, 1 a 5. Le sto specificando, ripeto, per i fratelli nuovi. I fratelli, le pecore grasse, queste cose le ho già trovate nel corso profetico, le sapete. Però, ragazzi, pecore grasse, ascoltatemi, qui dobbiamo predicare il Vangelo alle pecore magre, eh? Non è che dobbiamo preoccuparci delle pecore grasse, voi state bene, va bene. Alcuni di voi sono già spostati, sono andati nei posti di rifugio, bravi, però ci sono pecore nuove che non sanno cosa stanno facendo. Dimmi, Angelo, che alzi la mano.
Allora, anche se vediamo nei giornali di oggi che l'Europa è divisa, si parla di una unione piccola, perché dice siamo troppi e non si può fare decisioni così.
Non si fa mai niente.
Anche se vediamo queste cose che sono profetiche, nella Bibbia vediamo che infatti ci sarà una coalizione di 10 nazioni, tu dici che non necessariamente ci sarà adesso questa coalizione.
Non ci sarà.
Potrebbe
adesso
succedere anche durante i 7 anni, perché le prime 2 guerre dell'Anticristo saranno dalla parte dell'America. E può essere che poi si farà questa coalizione di 10 nazioni che si uniranno alla Russia.
Sì, 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 ma senz'altro. Senz'altro avverrà durante i 7 anni, senz'altro, infatti ho detto che non è adesso, senz'altro avverrà, infatti ti posso dire anche il punto quando? E avverrà dopo Daniele 11:26, perché al verso 26 è la seconda guerra dell'Anticristo, è una guerra che termina col tradimento di quelli che mangiano alla stessa tavola del re del sud, che è Babilonia, che è l'America. alla sua tavola commerciale, finanziaria, materialistica, commercio mondiale, bancario, chi ci mangia la sua tavola? L'Europa, di una certa importanza, no? Mm-hmm. E dice, quelli che mangiano la sua tavola lo tradiranno al re del sud, che è l'America. Quindi questo è il verso 26, 25-26, è la seconda guerra dell'anticristo, mm-hmm. Va bene? E poi la terza guerra avviene al verso 30, comunque quella è un'altra storia. Avverrà, direi, circa al verso 27, dopo il verso 26 che c'è il tradimento, va bene, e allora verso il 27 in poi i 10 si uniscono e questo cronologicamente avverrà nei primi 3 anni e mezzo del patto dei 7 anni, d'accordo?
Ok, sì.
Quindi il patto dei 7 anni, i primi 3 anni e mezzo che non c'è tribolazione, non è villeggiatura neanche, che ci sono 3 guerre durante i primi tre anni e mezzo. Infatti la terza guerra sfocerà nelle armate, leggimelo qua, Daniele 11:31, sfocerà nelle armate dell'anticristo che saranno, secondo me, delle forze dell'ONU, lui rappresenterà le forze dell'ONU e nel nome dell'ONU invaderà il Tempio a Gerusalemme e porrà l'abominazione. Mm-hmm. Daniele 11:31.
Per suo ordine...
È finita la terza guerra. A verso 30 è finita la terza guerra. Adesso cosa succede dopo la terza guerra?
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza. Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Daniele 11:31.
Ci siamo? Quindi questo è il punto cardine, mm-hmm, del tempo della fine, quando lui, al verso 31, depone l'abominazione. E cos'è l'abominazione? E sarebbe l'immagine della bestia di Apocalisse 13, che il falso profeta, questo grande religioso, Apocalisse 13, 14, 15, lì, dice, fate un'immagine al mio amico l'anticristo, dirà questo grande religioso, camuffato da cristiano, perché ha le corna di agnello, dice Apocalisse 13. E quindi, e chiunque non adora la bestia viene ucciso, Apocalisse 13, 15, viene ucciso. E dopo c'è il marchio della bestia. Va bene, qui siamo già dopo l'inizio della tribolazione. Ecco, quindi interrompe il sacrificio quotidiano, abbiamo letto, depone l'abominazione che Gesù dirà poi, dopo 500 anni, lo so che certe chiese dicono questo qui è Antiochia Epifane, è vissuto nel primo secolo avanti Cristo. Sbagliatissimo. Lo hanno scritto anche nelle Bibbie. Nelle Bibbie hanno scritto questo. Pensa che pazzia.
Nei commenti?
No. Eh?
Nei commenti?
No, ma anche dentro le scritture.
Ah,
c'è,
sì?
c'è la Bibbia amplificata qui. Che dentro le scritture l'hanno scritto. Veramente un'abominazione. Mm-hmm. Perché è falso, non è vero. Va bene? Sì, di solito lo mettono di sotto, ma certe Bibbie l'hanno messo proprio dentro le scritture. Va bene. Insomma, dove l'ha messo è nella Bibbia. E allora dicono che era Antiochio primo secolo avanti Cristo. Non è Antiochio primo secolo avanti Cristo. Perché? Perché Gesù, 500-600 anni dopo, dirà, quando vedrete al futuro l'abominazione, allora fuggite, Matteo 24, 15, 16. Perché? 21, ci sarà grande tribolazione. Ci siamo? Questo è sicuro, non sono opinioni mie, questo è vero. Quando è opinione ve lo dico. Ok, non so, Angelo, sono andato velocissimo, ma i fratellini nuovi dovete chiedere il corso biblico.
Il resto è in corso biblico, sì.
Il corso biblico è tutto così, sono tutte scritture, sicuramente ci saranno errori, ma quando vi diamo scritture dovete crederle.
Oh. Abbiamo studiato tutto il libro di Daniele, tutte le profezie spiegate bene nel corso biblico, quindi scriveteci e ve lo inviamo volentieri.
Sì, ecco, frettatevi prima che si esaurisca. Cosa?
Il tempo.
Il tempo.
Solo il tempo si esaurisce.
Perché viene l'anticristo e allora nessuno può più camminare.
Sì.
Camminate mentre c'è la luce. È facile adesso ordinare un corso biblico. Ma viene, le tenebre vengono che nessuno può camminare. Quali sono le tenebre, Angela?
L'anticristo,
chiuderanno la posta, chiuderanno l'internet, ci vorrà la marchio della bestia per avere l'internet, insomma abbiamo investigato la radio a onde corte e non ci sono qua, non abbiamo trovato stazioni a onde corte, le hanno tolte.
Sì,
devi attraversare chiuse. L'internet.
Sono chiuse.
E siccome questo sarà sotto controllo degli anticristi, la Chiesa sarà senza comunicazione, tranne l'onnipresenza dello Spirito Santo, tranne onnipresenti profeti di Dio nello Spirito Santo.
Amen, amen.
Ovunque ci saranno profeti, ci saranno dappertutto.
Amen.
Va bene, speriamo di esserci anche noi, per Baco. E potremmo andare solo con le profezie, poi ci saranno fratelli nella zona, che andremo in un bosco, in montagna, gruppi di 50, di 100, vedremo. Però non potremo più trasmettere la radio a 60 nazioni. Va bene, fratelli, allora pregate che possiamo finire di organizzarci, più che organizzarci, non solo organizzarci noi, ma organizzare tutti i fratellini in tutte le nazioni. Ci sono fratellini che ci hanno incontrato la settimana scorsa, il mese scorso, e stanno cercando di barcamenarci. Ci scrivono, sapete. Ricevo lettere che il fratello Giuseppe, cosa faccio? Dove vado? E Angela, fedele, gli manda messaggi, come guarda, queste nazioni così, queste nazioni cos'ha, questa situazione finanziaria, eccetera. Voi sapete che noi lavoriamo qui, zona sud, Sud America, cioè abbiamo lavoriamo in zona Perù, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasile, questa è la zona che ci focalizziamo. In Argentina adesso chi pensa di trasferirsi in Argentina c'è da pagare il 50% di tasse sui soldi che ricevete dall'Europa, per vostra informazione. Cioè voi aprite un conto bancario in Argentina e diciamo ritirate 10.000 euro dall'Italia, loro vi danno 5.000.
O la pensione mensile. Se uno riceve la pensione dall'Italia perde il 50%.
Sì, se tu c'è una pensione, supponiamo 500 euro al mese, ti danno 250 in valuta locale.
Sì.
Quindi siccome la nazione è bancarotta e che si sono rubato tutto le banche, e adesso c'è 50% di tassa, quindi per informare i fratelli che pensavano di trasferirsi lì. Quindi l'altra nazione non c'è questo problema, le altre nazioni intorno. Bene, questo è giusto che vi avvertiamo, perché noi siamo qua con i binocoli a controllare che succede e che non succede. La dolcissima sorella Franca ci ha dato queste informazioni.
Sì.
Abbiamo il detective. C'è Franca, il nostro detective, che lei sempre ha investigato e ha scoperto questo.
Sì.
Dio vi benedica, fratelli, a me, prendete nota.